Ah, non lo so, sinceramente, non ne so nulla. No, qui proprio nulla. Qui c'è una pulsantiera, ma non so cosa accada toccandola. Bene, possiamo cominciare. Ma voi avvertite un disagio termico? Sì, allora, forse sarebbe il caso che qualcuno si sacrificasse ad andare sino in portineria a chiedere se c'è qualcuno che sa usare questa pulsantiera per ciò che riguarda le finestre. Se lo tocco, se tocco io, credo che con ogni probabilità le finestre crolleranno, si scateneranno. Un fortunale, sarete coperti dall'acqua, quindi non desidero avere questa responsabilità. Quindi io comincio sfidando le intemperie e se qualcuno vuole chiamare chi sa come utilizzare queste diavolerie può farlo. Sì, appunto, appunto, appunto. Vedo che alcuni stanno aggiungendo ora. Proviamo a vedere se... scusi, sono Brandelise, io sono in aula Calpura 1 e gli studenti mi segnalavano che le finestre sono state aperte e quindi c'è una temperatura un po' bassa. Io non so come si usi la pulsantiera per chiudere le finestre, se c'è qualcuno che può venire a fare, non so. Grazie, mi scusi. Grazie. Bene, allora io ho informato la portineria che qui si sta scatenando la tempesta perfetta e forse ci sarà qualche spedizione di soccorso, siate fiduciosi ed eventualmente soccombete con dignità. Avevamo avviato la lettura del simposio e non ritorno per il momento sullo sfruttamento, credo legittimo, che è stato fatto delle battute iniziali per illustrare solo alcuni aspetti, ma si spera per allusione utili, alla dimensione di quello che avevamo chiamato in forma sinedotica, una parte per il tutto, il patto narrativo, insomma, no? A quel complesso di convenzioni che noi dobbiamo sottoscrivere quando accettiamo di star dentro al mondo che ci propone un testo. E come abbiamo visto, Platone ci propone, come possiamo dire, contemporaneamente gli elementi di una grande complessità di costruzione della narrazione. La cosa è importante anche qualora si consideri, come farebbero i più legittimamente, l'obiettivo di far emergere una sorta di sintesi speculativa del dialogo. Perché, come vi dicevo, se noi poi è vero, possiamo seguire la traccia, per così dire, principale di un'argomentazione, ma la natura stessa di dialogo, ma questo vale in realtà anche per opere letterarie che non hanno questo impianto, ci segnala che accanto alla linea che apparentemente è principale vi sono altri piani di discorso e che questi ridefiniscono anche gli elementi di ciò che sembra l'aspetto essenziale. In un certo senso vi facevo in qualche modo già nelle prime lezioni quasi l'esempio di una scrittura di tipo pentagrammatico, dove un'armatura di chiave può cambiare in qualsiasi, una volta che la si stabilisca, il valore delle note normalmente segnate. E la cosa è ancora più complessa perché i piani non sono solo molteplici, per così dire, in un ideale, ma astratta immanenza del testo. Sono molteplici per il modo in cui il testo si moltiplica nelle vicissitudini della lettura. Noi riusciamo, per restare alla metafora musicale, ad eseguire alcune parti di un testo, altre le lasciamo inerti. Istintivamente decidiamo che ci sono alcune cose che rinunciamo a capire, o per meglio dire, alle quali rinunciamo a dare un significato. Ma grazie mille.
Niente, si figuri, buongiorno.
Allora, tu mi fa vedere eventualmente si cosa...
Allora, la pulsantiera, che è questa qua. Questa è per chiudere quella migliorata.
La pulsantiera è la loro. Grazie, è stata gentilissima. Grazie. Bene, adesso, come dicono i tedeschi, die Welt ist wieder in Ordnung, il mondo è di nuovo in ordine, possiamo proseguire. Dicevamo, la moltiplicazione dei piani è quella che in qualche modo riguarda questa vita dell'opera, che va al di là in un certo senso della normale nozione di Fortleben, di fortuna di un testo, perché il testo è sempre complessivamente messo in gioco nel presente delle sue letture, ma su questo non insistiamo più oltre, mentre invece ripartiamo da un passaggio sul quale è bene sostare un poco, perché economicamente, per così dire, ci consentirà di farlo agire su quanto segue, consentendo anche una maggior rapidità nel nostro transito. Quando Socrate ha finalmente preso posto tra i convitati, accolto ovviamente con entusiasmo da Agatone, che appunto lo attendeva da tempo, Agatone, come sappiamo, gli propone di sedersi, o per meglio dire di sdraiarsi, perché questi stanno sul triclinio, no? come vedete a volte nei film peplum, o detti anche colossal. E perché? Perché sdraiandosi accanto a lui spera, si tratta, come voi capite, di una formula complimentosa, ma ricca di una sostanza che può essere non a caso giustamente recuperata in serio da Socrate, dicendo appunto che se Socrate si siederà accanto a lui, per il principio dei vasi comunicanti, potremmo dire, la sapienza di Socrate passerà a lui. È un modo, ovviamente, ma non si tratta solo di questo, di elogiare la sapienza di Socrate. Anche, per la verità, di fare riferimento al fatto che Socrate ha indugiato prima di entrare nella casa di Agatone, perché preso da una sorta di suo abboccamento invisibile, con una qualche superiore forza, il suo demone appunto, da cui dipende il rifornimento di saggezza di Sofia, che lo renderebbe pieno della stessa e quindi pronto a riversarla su chi gli sia vicino. L'esempio, come ricordate, che usa Agatone, che non a caso si muove su immagini che richiamano il convito e richiamano la raffinatezza del convito, come se due coppe di vino piene, no, collegate da un filo di lana, facciano passare il vino da una parte all'altra. E come possiamo dire, qui Platone valorizza questa occasione perché consente di produrre già adesso una netta distinzione di piani tra quello che sarà il discorso di Socrate e quello che è la proposta di Socrate, quello che è Socrate stesso, perché come vedremo alla fine Socrate è la sostanza del discorso di Socrate, l'uomo virtuoso è il prodotto estremo della risalita di Eros verso il mondo delle idee, e gli ordini di discorso che possono essere mobilitati da tutti gli altri. Agatone, come ricordiamo, lo vedremo, vedremo poi il suo discorso, in genere sottovalutato, è un discorso splendido e di un'eccezionale forza suggestiva, anche se ovviamente Platone lo alimenta esattamente per poterlo anche superare e abbandonare. Dicevo, Agatone è una sorta di vertice intellettuale dell'Atene del momento. Diciamo, per usare termini nostri, tra i giovani intellettuali uno dei più brillanti e dei più riconosciuti. E significativamente può uscire in questa immagine, quella del pieno della sapienza di Socrate che passi in lui. Ma come abbiamo visto, la risposta di Socrate è una risposta che non a caso Agatone, come succederà successivamente nel dialogo, deve ammettere di non comprendere, o per meglio dire, deve ammettere, diciamo così, di esserne spiazzato, come diremmo noi, non nella condizione di replicare. Perché Socrate appunto dice, che l'abbiamo letto in qualche ieri, ma ci ritorniamo rapidamente adesso, che qualora realmente la sapienza potesse trasferirsi dall'uno all'altro per il principio di vasi comunicanti, allora sarebbe lui, Socrate, a doversi vantaggiare della sapienza che gli verrebbe trasmessa da Agatone. Soffermiamoci un attimo su questo. Perché? Perché evidentemente quando Socrate e Agatone parlano della Sofia, parlano di due cose che sono ad un tempo collegate ma diverse. O per meglio dire, realizzano una risposta al richiamo di ciò che viene il termine Sofia, che identifica due diversi livelli di comprensione e dà vita a due diversi sviluppi di organizzazione logica. Cioè col termine Sofia e con la nozione di Sofia fanno cose diverse. Anche se il termine congiunge questi due piani, li mette in relazione, crea le condizioni perché questa differenza diventi significativa. E poi aggiunge non a caso Socrate, perché la mia sapienza, dice, è invece una sapienza di poco conto, la tua è una sapienza stupenda. Cosa vuol dire Socrate? La cosa poi si svilupperà nel corso del dialogo. Agatone pensa, anche se è uno tra i più intelligenti dei giovani di Atene ed è pure un suo allievo, che la Sofia sia un pieno. E non a caso ha caratteristiche che in qualche modo identificano la riuscita estetica, è bella, stupenda, splendida. E d'altra parte chiediamoci in questa logica che cos'è la Sofia, perché la Sofia non è, come possiamo dire, in questo caso, nel lessico, chiamiamolo così, di Agatone, soltanto quella cosa che poi verrà concepita come l'obiettivo della filosofia e che in un certo senso poi nel grande sviluppo filosofico, bene o male, che parte da Platone, diventa quella cosa che dovrebbe risolversi pienamente in Wissenschaft, in scienza. Qui la Sofia è scienza, saggezza, ma è anche appunto lo splendore del pensiero e della parola complessivamente intesi. E saggezza, non a caso, Socrate rilancia questa nozione ad Agatone, perché sa che è quella di Agatone, può essere la saggezza del tragedia, può essere la saggezza del poeta. Insomma, è una sapienza che fa in un certo senso massa con una percezione del divino che ha la forma della rappresentazione degli dèi. Un modo di conoscersi nel divino che ancora in qualche modo fa massa con la rappresentazione degli dèi e con l'orizzonte della narrazione mitica. Se la sapienza è questa, se la Sofia è questa, Socrate non si ritiene particolarmente saggio. Quella che casomai è la sua Sofia è una Sofia che parte dal vuoto. Parte dal non sapere, dal sapere di non sapere. E quindi Socrate dice che appunto non può riversare niente secondo il modo dei vasi comunicanti, perché ciò che lui può fare è coinvolgere in un lavoro del pensare che procede dalla povertà del vuoto e fa nascere qualcosa che prima non c'era e che quindi nessuno può dire di detenere come qualcosa che ha già, che è la forza del pensiero. Pensiero che quanto più è pensiero, pensiero che quanto più si articola in forma argomentativamente efficace, non è più il pensiero di qualcuno, ma è il pensiero. O per meglio dire, è senz'altro il pensiero di qualcuno, ma non nel senso che sia semplicemente una sua opinione. Più andando avanti, quando ci troveremo a un altro siparietto di quelli tra Socrate e il suo ospite, Agatone a un certo momento dirà: e no, non posso resistere alla forza del tuo discorso. E beh, Socrate dirà: non è alla forza del mio discorso, è alla forza del discorso che io ho fatto fare a te attraverso le mie domande. Non si tratta della mia opinione più forte della tua. Io non sono un retore o uno sofista che seduca l'altro e lo convinca. La mia sapienza consiste nel far fare a me e a te nel dialogo un discorso che alla fine si imponga a tutte e due per la sua forza intrinseca. La mia via, potrebbe dire Aristotele, è quella attraverso la quale le infinite poderose potenze del linguaggio vengano messe a confronto con la necessità di farne un uso serio, mentre l'Atene del tempo sembra sedotta, catturata dalla possibilità di un uso che noi chiameremmo oggi estetizzante o addirittura potremmo quasi dire anacronisticamente consumistico. Dove i sofisti, i retori, i logografi, cioè quelli che scrivono discorso per altri, come ad esempio appunto per i tribunali, sono delle star prestigiose non perché dicano la verità, ma perché possono fare colpo e convincere. Qui ci troviamo di fronte già a un passaggio destinato a riprodursi nel corso appunto delle tradizioni successive, in forme tali da poter essere guardate da, da prospettive estremamente diverse. Perché qualcuno potrebbe sostenere che qui si sta per costruire la dittatura logocentrica della ragione. Che si sta in qualche modo mettendo la premessa per il dominio di una ragione calcolante, o per usare, come possiamo dire, riferimenti a luoghi sin troppo corrivi ormai dell'esperienza filosofica novecentesca, che in qualche modo si sta impostando la metafisica. Quella metafisica che produrrà la scienza, quella scienza che produrrà la tecnica, quella cosa che, vicino ai nordi nostri, come direbbe Heidegger, scopre di aver avuto da sempre un cuore nichilista, un cuore distruttivo, che potrebbe essere proprio identificato in questo gesto con cui Platone dice no, la verità. E la pace nei sensi, nella verità, che rifiuta tutto ciò che è menzogna. E la poesia è menzogna, l'arte è menzogna, il gioco retorico è menzogna, cose non vere. Beh, non a caso spesso si ritiene che questa sia proprio la posizione di Platone e ci si rifà prevalentemente ad alcuni passi della Repubblica, della Politeia, là dove si condannano, appunto, come tutti sanno, le opere degli artisti come mimesi della mimesi. Cioè le opere d'arte imitano la realtà, vedremo il tema dell'imitazione anche poi attraverso Aristotele, ma le cose che noi chiamiamo reali sono imitazione delle idee. Quindi la riproduzione artistica delle cose o delle persone è imitazione di un'imitazione e quindi produzione di un grado ridotto, ancora di qualità. Ma in realtà il rapporto di Platone con l'immagine, il rapporto di Platone quindi con ciò che noi chiamiamo produzione artistica, non è così riduttivo e così semplice. Come si nota dal fatto, voi state leggendo adesso, spero che qualcuno l'abbia anche sotto gli occhi, il dialogo del simposio, e siamo di fronte a un gioco tutto letterario. E vedremo nel procedere del testo che la dimensione del mito, la dimensione dell'immagine sono continuamente cooptati, resi complici dei percorsi del Logos. E si potrebbe quasi dire che in un certo senso in questo Platone il Logos viene a salvare il mito dalla condizione che altrimenti sarebbe sua, quella di essere una storia non vera e non dimostrata. Perché il mito fa qualcosa di altro e di più importante che raccontare qualcosa che si presume sia realmente avvenuto. E nello stesso tempo la dimensione del mito ci riporta all'evidenza del fatto che anche il Logos, il discorso che sembrerebbe indifferente al tempo e al momento, nella sua intrinseca forza, è in realtà sempre affidato all'elemento vivente di una voce che lo pronuncia, di una situazione in cui esso viene fatto valere. È sempre qualcosa di più come evento di quanto non sia il suo riassunto. In questo senso, vi dicevo, si può senz'altro dire che in Platone vi siano i discorsi non scritti. Sono quei discorsi che sono l'anima in movimento degli stessi discorsi scritti. Quei discorsi che noi continuamente riscriviamo dando un senso a ciò che troviamo scritto. indipendentemente dal fatto che poi storicamente possono esserci stati realmente gli agrafoi logoi, cioè parti della dottrina platonica che Platone avesse deciso di non scrivere mai, ma di comunicare solo oralmente. E quindi Socrate non a caso conclude questa sua replica al povero Agatone dicendo che il suo è un sapere povero, è un saper fare dal nulla, poco confrontabile con l'eccezionale splendore dell'arte di Agatone, che può addirittura incatenare a sé con la sua seduzione 30.000 spettatori, che insomma per l'Atene del tempo sono un bel numero, insomma, no? Insomma, qualcosa di più delle consultazioni telematiche di molti partiti oggi, dico, insomma, ed era tutto sommato una città piccola. Già, ma sì, appunto, però lascia già sottinteso Socrate, però questa seduzione ha un po' l'aspetto della seduzione dell'ipnotista, a me gli occhi, certo. Tutti quanti incantati dall'arte di Agatone. Se questa è la saggezza, la mia non è di questa natura, dice Socrate. Però, Agatone giustamente replica, tu ti fai beffe di me, Socrate. E in realtà beffe è in realtà ibris tes, che è un termine carico di aspetti, no? Perché ibris tes è nel lessico d'epoca e nel lessico tragico è colui che si rende, come possiamo dire, protagonista della tragedia proprio per colpa di una ibris, ma non soltanto, insomma. La ibris, come sappiamo, è quell'andare oltre i limiti, quel sentire che porta al di là dei confini dell'umano, che può provocare lo phthonos degli dèi, cioè la vendetta divina. Chi viola i confini che separano l'umano dal divino si attira lo sdegno degli dèi. Certo, ibris può anche voler dire qualcuno che eccede il limite, nel senso che prende in giro qualcun altro. E quindi va bene dire anche sì, ti fai beffe o mi prendi in giro. Però teniamo presente che tutto sommato Socrate finirà proprio per bere la cicuta proprio perché è ritenuto ibris tes. Uno che è empio, che non rispetta gli dèi e che non rispettando gli dèi non rispetta i principi che garantiscono ordine alla città. Anche perché, ma questo lo vedremo in altro momento, Socrate è molto convinto che la città sia disordinata. Ed è per questo che sta tentando di proporre una via per la Sofia che sia effettivamente capace di ordinarla, mentre i miti, l'abilità dei sofisti e dei logografi, la stessa tragedia di cui Agatone è uno splendido interprete, e anche Platone ha scritto tragedie in gioventù, non ce la fa più. E ovviamente Platone in qualche modo ci lascia pensare che la città che dall'epoca del dialogo a quella in cui il dialogo è scritto ha subito tanti disastri, forse li ha subiti anche perché non ha saputo fare tesoro della proposta. che noi diremmo oggi politica, ma è riduttivo, di Socrate. E dice allora Agatone: tu ti fai beffe di me, Socrate. Del resto, discuteremo fra me e te questa questione della sapienza un po' più avanti, prendendo Dioniso come giudice. E ora pensa prima di tutto alla cena, prendendo Dioniso come giudice. Cosa vuol dire? Beh, Dioniso è il dio della tragedia. La tragedia sta sotto il patrocinio di Dioniso e al suo centro sta, non a caso, qualcosa che ha massimamente a vedere con ciò che è più proprio del passaggio di Dioniso attraverso gli umani, cioè l'irruzione entusiastica del divino, la rischiosissima irruzione del divino, quella per cui gli attori si mascherano per non essere inceneriti dal Dio che li attraversa, e che non a caso Aristotele riduttivamente ci farà capire essere al cuore della funzione catartica della tragedia. Attraverso la tragedia noi siamo squarciati dai sentimenti di paura e di pietà, e proprio per questo possiamo vivere e anche liberarcene. Catharsis, punto, no? Termine che originariamente fa riferimento al travaso degli umori, come il travaso di bile, per intenderci. Qualcosa che ci spreme e ci libera abbandonandoci. E Dioniso, sappiamo, è un dio che ci mette a rischio di perderci la testa in senso letterale, perché quando la città non governa più i propri rapporti con Dioniso, come ci insegnano appunto le Baccanti di Euripide, stazione terminale da un certo punto di vista della grande tragedia attica, letteralmente si scatena l'antifisis, cioè si scatena il contro natura, le madri sbaranano i figli, insomma. Dioniso deve essere maneggiato con infinita sapienza e cura. Ma Dioniso è ovviamente quindi il dio favorevole in questo senso ad Agatone, perché Agatone, avendo vinto una tragedia, ha vinto esattamente ciò che si produce all'interno di un culto di Dioniso. E nello stesso tempo adesso c'è un banchetto, e qui si tratterà di decidere che rapporto avere col bere. Ci arriviamo subito. E Dioniso è ovviamente il dio del vino e dell'eccitazione legata al vino. Qui forse ci conviene immediatamente alludere a qualche considerazione che sarà in qualche modo di vantaggio successivamente. Il vino è in qualche modo una di quelle sostanze che, come sappiamo, possono dare un'eccitazione e che in un certo senso possono, attraverso l'ubriacatura, portare in una condizione di esaltazione che può essere vissuta come superamento di propri limiti. Qualcosa che in un certo senso sta in tutta la linea del consumo di sostanze stimolanti che possono essere messe in connessione con la possibilità di vivere esperienze altrimenti impossibili, di diventare qualcosa che va al di là del nostro normale limite. Questo comporta dei gravi rischi e comporta nello stesso tempo una necessità di governare con un'adeguata sapienza un accesso a queste possibilità. D'altra parte, come la grande mania che porta di là dei limiti dell'umano, è qualcosa che può portare a vaneggiare, ma senza la mania, senza l'invasione divina, senza il qualcosa che va al di là del puro autorappresentarsi degli uomini, gli uomini non fanno mai nulla di grande. Come si sarà spiegato nel Fedro e altrove, le grandi leggi, i grandi poemi, le grandi concezioni avvengono quando si è capaci di farsi attraversare dalla mania, cioè da qualcosa che va al di là di quella che noi chiameremmo banalmente la psicologia e la risorsa razionale. Il vino è qualcosa che ha a che fare nelle tradizioni del tempo con degli usi rituali. L'ebbrezza del vino non è soltanto, può esserlo, l'effetto di un consumo occasionale, individuale e per così dire anarchico. Può diventare una modalità essenziale perché si compiano determinati riti e nel rito si producano determinati effetti di esperienza. Nella severissima costruzione della città ideale dell'ultimo Platone, in Homoi, le leggi, il suo ultimo gigantesco e inquietante dialogo, Platone propone che i giovani, sui 16 anni più o meno, vengano indotti a ubriacarsi perché sperimentino così la forza del vino e sappiano porsi nei suoi confronti come di fronte a qualcosa che ha bisogno di essere non rifiutato a prioristicamente, se no Dioniso si infuria, ma trattato con progetto, con sapienza, con rito appunto. E adesso, nella festa appunto che dicevamo, cena di laurea di Agatone, sarebbe previsto che tutti si ubriacassero adesso, ma un'ubriacatura, vi dicevo, scandita secondo regole, con tanto di flautista che dà il tempo musicale dell'ubriacatura. Solo che prima della cena, il giorno prima, c'è stato il rinfresco, dove tutti si sono letteralmente strafatti di vino. E quindi qui alla cena sono tutti con un discreto mal di testa e con una situazione di stomaco non perfetta. Per cui, poligeneticamente, un po' in tutto il gruppo, nasce l'idea che forse sarebbe il caso di non fare un bis e quindi di non procedere all'ubriacatura rituale. C'è tutta una parte che adesso salgo in cui alcuni dicono: voi che siete quelli che in genere bevete sempre di più, avete voglia di bere, questi dicono no, siamo spolpi, gli altri gli dicono: beh, allora se siete voi che normalmente tenete il vino a dire che non ce la fate più, immaginatevi noi. Con una precisazione: come sappiamo, Socrate fa lo stesso, bere una quantità incredibile di vino o non bere nulla. Per lui è indifferente, perché Socrate, lo vedremo andando avanti, è inscalfibile. Non soffre il freddo, non soffre il caldo, non ha nessun entusiasmo per le cose militari, ma è militare coraggiosissimo e avanti così. E conseguentemente si arriverà ad una situazione nella quale dalla possibilità di una grande ubriacatura rifiutata si crea lo spazio per una riflessione condivisa. Credo fosse appunto Jean Bataille che sosteneva che forse le grandi idee della religione e della metafisica erano nate dall'incenerimento delle grandi feste religiose. delle grandi feste antiche, dove c'erano sacrifici umani, uso di sostanze che noi chiameremmo dopanti, trasgressioni rituali della norma. A un certo momento, come possiamo dire, la musica finisce, e forse proprio perché c'è la constatazione di un vuoto che si produce dopo questo incredibile pieno di tutto, forse da qui, dice appunto, hanno cominciato a farsi strada le idee. È una suggestione. Resta comunque il fatto che l'ubriacatura non c'è, la flautista viene invitata ad andare a suonare da un'altra parte o a fare quello che vuole, si spera adeguatamente pagata comunque, ma insomma lo sfruttamento del lavoro giovanile all'epoca credo ci fosse comunque, e si decide che si sarà assieme a parlare. A questa conclusione arriva autorevolmente Erissimaco. Dico autorevolmente perché Erissimaco è un medico, medico e conseguentemente filosofo naturalista, si potrebbe dire, e quindi tutto sommato in materia di ubriacature, di gestione dei postumi, ha una sua autorevolezza. E Erissimaco quindi propone che se qualcuno vuole anche bere può farlo, ma nessuna ubriacatura di gruppo e rituale, e che invece si passerà la sera e la notte discorrendo. E la proposta di Erissimaco è in realtà il recupero da parte sua di una istanza che proviene da un altro dei presenti, che è Fedro. Fedro che, come sappiamo, sarà il partner di Socrate nel dialogo che porta il suo nome, qui ha un temperamento un po' diverso da quello, e che sarà anche poi nelle grandi reinvenzioni del dialogo socratico dei secoli successivi uno dei nomi dei personaggi platonici più costantemente recuperati. Ad esempio in Eupalino su dell'architettura, Eupalino o dell'architettura di Paul Valéry, il dialogo è anche lì tra Aristotele, Socrate e Fedro. Fedro il quale ripetutamente ha posto anche ad Erissimaco e un po' ad altri questa questione. Infatti Fedro, è Erissimaco che parla, ogni volta con indignazione mi dice: non trovi indegno Erissimaco che per gli altri dei ci siano inni e peani composti dai poeti, e che invece per Eros, che è un dio così grande e così potente, nemmeno uno fra i tanti poeti che ci sono stati abbia composto un encomio. Encomio. Beh, encomio anche per noi ha il significato di una lode, della celebrazione dei meriti, l'esaltazione di una qualità. L'encomio, in un certo senso, come i peana, gli inni, eccetera, sono forme poetiche attraverso le quali si celebra un dio, ma anche in qualche modo lo si conosce, lo si descrive, lo si fa esistere nella nostra immaginazione, nella nostra cultura. Dice Fedro: nessuno dei grandi poeti, dei poeti in genere, di coloro che scrivono, potremmo dire fondamentalmente, poi perché si tratta poi di tutti, ha mai ritenuto di dover mettere a tema Eros, eppure è un dio grandissimo e potente. Quindi si viene posto, voglio chiudo subito, viene posto quindi questo problema: perché Eros non è stato adeguatamente lodato? Forse perché Eros non è stato adeguatamente capito, non è stato adeguatamente definito. E forse oggi, ma questo lo vedo andando avanti, è davvero importante chiamare in causa questo Dio negletto, che forse adesso è più importante di tutti gli altri. Ma perché è importante più di tutti gli altri? Cos'è che adesso ci chiama a sostare su di lui? Il che vuol dire, nel momento in cui poniamo il problema di Eros, abbiamo il problema di dire qual è la nuova fase in cui ci troviamo, qual è la nuova situazione che ha bisogno di un discorso che riguardi Eros e cosa comporterà questo discorso. I nostri amici, a partire da Fedro, tutti quanti appunto cercheranno di tessere l'elogio di un Dio, del Dio, progressivamente ponendosi il problema di dire che cos'è questo Dio. Ma fino a quando resteranno nella forma dell'inno, della celebrazione dell'incomio, non potranno riuscirci, perché questi strumenti non sono adeguati, come vedremo. Vabbè, la prossima settimana. Chiave di volta.
Esatto.
Va bene. Tutto bene, sì. Per un po' ci sono.